Macduff, se poi hai saputo chi è stato l'autore di questo gesto più che sanguinario?
I due che poi Macbeth ha trucidato, caro cugino Ross.
E che cosa si aspettavano di tanto vantaggioso?
Sicuramente furono corrotti. Malcolm e Donald Bane, i due figli del re, sono fuggiti e ciò farebbe ricadere ogni sospetto sopra di loro.
Così stando le cose è assai probabile che la corona cada su Macbeth.
Egli è già stato designato re. È andato a Scone per l'investitura.
E il corpo di Duncan, dove sta?
È stato trasportato a Columsill, nel sacrario dei suoi predecessori, dove sono custodite le ossa degli antichi re.
Vieni a Scone con me?
Io no, cugino. Vado a Fife. Possa tu assistere a cose ben fatte laggiù. Ti saluto.
Che la benedizione del Signore ti sia compagna, come a tutti gli altri che vogliono mutare il male in bene e convertire i nemici in amici.
Macbeth è ormai potente come pochi insieme alla sua signora e complice. A fianco della sua perversa consigliera e istigatrice è stato incoronato re di Scozia e si trova ora nel palazzo dell'amico Banco. Ma la paura di perdere la corona non gli fa godere i frutti dell'omicidio di Duncan. Occorre fare quanto necessario per restare al potere, incluso sbarazzarsi di vecchi amici che sospettano l'assassinio. Macbeth progetta così un altro atto nefasto, proprio nel palazzo di Forres, ai danni del suo amico Banco e del figlio Fleance.
Ora Macbeth ha tutto. Corona, Codoro, Glamis, tutto, come gli avevano profetato le tre sorelle. Ma per ottenerlo, temo abbia barato di brutto. Fu detto anche, però, che tutto questo non sarebbe passato alla sua stirpe, ma che io stesso sarò padre di molti re. Se da quelle tre ci fu predetto il vero, perché non possono aver predetto altrettanto a me e infondermi un raggio di speranza?
Eccolo Banco, il più importante ospite nostro. Questa sera diamo un gran banchetto ed io ti chiedo d'essere dei nostri.
Me l'ordini piuttosto, dal momento che a vostra altezza sono legati i miei doveri in modo indissolubile e perenne.
Esci a cavallo questo pomeriggio, siederai con noi all'odierna adunanza del consiglio.
Andrò a cavallo, amabile signore.
E te ne andrai lontano?
Quanto basti per far passare il tempo fino all'ora di cena. Se poi il cavallo fosse troppo lento, dovrò farmi prestare dalla notte un'ora o due di buio.
In ogni caso vedi di non mancare al mio banchetto.
Non mancherò, signore.
Hai appreso che Malcolm e Donald Bane hanno trovato rifugio l'uno in Irlanda, l'altro in Inghilterra. Non solo non si dichiarano responsabili dell'efferato parricidio, ma vanno nutrendo le orecchie della gente con assurde accuse e invenzioni. Ma ne parleremo domani, quando discuteremo tutti insieme gli altri affari di Stato che ci richiedono un comune impegno. Ora va a cavalcare. Arrivederci, a stasera. Tuo figlio Fleance viene con te?
Sì, signore, ma il nostro tempo stringe.
Ci vediamo alle 7 di stasera.
Arrivederci.
Non vale niente essere re se non si ha la sicurezza di restarci. Su Banco i miei timori sono fondati. E ciò che più di lui mi fa paura è la regalità del suo carattere, la sua capacità di molto osare. E questa indomita tempra dell'animo s'accoppia pure un tal discernimento che gli guida il coraggio all'atto certo. All'infuori di lui non c'è altri che io temo. Non esitò a sgridare le tre sorelle la prima volta che mi profetarono il titolo di re. E quelle, allora, lo salutarono, vaticinandolo progenitore d'una dinastia di re. Dunque, sulla mia testa essa hanno imposto una corona senza discendenza e nel mio pugno uno sterile scettro che la mano d'un'altra stirpe strapperà, perché nessun mio figlio potrà succedermi. Se così è, avrò dunque macchiato la mia anima per la stirpe di Banco. Avrò scannato per loro quella perla di Duncan e versato rancori su rancori nel vaso della mia tranquillità inutilmente per fare re i figli di Banco. No, questo mai. Piuttosto che questo, animo, scende in Liz e lotti insieme a me fino alla fine. Chi è là? Siete voi con cui ho parlato ieri?
Sì, sì. Così piace a vostra altezza.
Avete dunque bene riflettuto su quello che vi ho detto? Sappiate che in passato è stato lui, Banco, che va costretto a questa vita misera e voi ritenevate me, che sono innocente, responsabile dei vostri guai. Ma vi ho provato come siate stati ingannati, ostacolati, con quali mezzi e che Banco li ha messi in opera.
Sì, di ciò ci avete informati.
Ma c'è dell'altro, miei signori. Ed è questo l'oggetto di questo nostro secondo colloquio. Pensate di essere in grado di tollerare i torti che vi ha fatto?
vi ha ridotti sull'orlo della fossa e costretto i vostri figli a mendicare.
Siamo anche noi uomini, mio sovrano.
Sì, certo, nel catalogo. Anche voi figurate come uomini, nello stesso modo in cui segugi, levrieri e bastardi sono indicati tutti come cani. Ma nella scala dei valori umani il vostro posto potrebbe non essere più l'ultimo. Infatti vi ho mandati a chiamare per proporvi un'impresa la cui esecuzione toglierà di mezzo il vostro gran nemico, rendendovi al tempo stesso amici del re.
La vita coi suoi schiaffi mi ha così esasperato che non mi importa di far qualunque cosa, purché sia fatto a dispetto del mondo.
Io sono così stufo della miseria che metterei la mia vita a rischio, pur di cambiarla per il meglio, o sbarazzarmene.
Che Banco dunque sia voi nemico, lo sapete.
Abbiamo inteso.
Sicuro, mio signore.
Potrei spazzarlo via dalla mia vista a viso aperto, con il mio potere. Ma politicamente non posso per via di certi amici, innanzi ai quali dovrò pur far finta di piangere la morte di colui che io stesso ho mandato a morte. Ecco perché richiedo il vostro aiuto.
Faremo quel che ci ordinate, sire.
A rischio della vita.
Tra un'ora al massimo vi saprò dire esattamente dove appostarvi, è il momento di agire. Deve essere fatto stanotte e lontano dal palazzo. E insieme a lui è necessario pure far fuori suo figlio, Fleance, che si troverà con lui in quella stessa ora della notte. Ora andate, vi aggiornerò sul piano più avanti. Decidete fra voi.
Per noi si è già deciso, mio signore.
Bene, a fra poco.
Banco si è allontanato dalla corte?
Sì, mia signora, ma tornerà in serata. Se non avete bisogno d'altro, torno a occuparmi delle mie faccende.
Vai pure. Si sarà fatto tutto questo per nulla. Se al desiderio una volta appagato, non si accompagnerà pure il godimento. Sarebbe stato allora più sicuro restare quelli che abbiamo distrutto, piuttosto che continuare a vivere in uno stato di incerta felicità. Mio signore, che hai? Che ti succede? Perché rimani così solitario inseguendo certe fantasie che dovrebbero ormai essere defunte con la morte dei loro stessi oggetti? Ciò che è senza rimedio, non val che ci si pensi più di tanto. Quel che è fatto, è fatto.
La serpe noi l'abbiamo recisa in due, ma non l'abbiamo uccisa. È lì vicina, tornerà ad essere quella di prima. Ma si scardini tutto l'universo e crollino in rovina entrambi i mondi prima che io debba rassegnarmi a stare a tavola con la paura e coricarsi con l'animo afflitto da tutti quegli spaventosi sogni che ogni notte ci fanno trasalire.
Su, signor mio caro, sii sereno e conviviale con i tuoi ospiti.
Lo sarò, amor mio, e tu non esser, ti prego da meno. Ma ogni tua attenzione sia rivolta soprattutto a Banco, con gli sguardi, con le parole.
Lascia stare certe idee.
Oh, moglie mia, ho il cervello ripieno di scorpioni. Banco e Fleance vivono, e lo sai anche tu. C'è un conforto però, sono vulnerabili, perciò sta di buon animo. Stasera, al richiamo d'Ecate la Bruna, fatidica regina della notte, si compirà un'impresa paurosa.
Che impresa?
Tu, mia dolce signora, dovrai restare ignara ed innocente fino al momento in cui potrai plaudire al già fatto. Ti stupirai di questo mio parlare, ma sii serena. Le cose che sono nate con il male, nel male trovano la loro forza.
Nel castello di Forres si svolgono i preparativi per il banchetto con i nobili ten scozzesi. Mentre Macbeth e la sua signora attendono l'inizio dei festeggiamenti, nella campagna circostante, i sicari da lui chiamati attendono l'occasione buona per assassinare Banco e suo figlio Fleance.
Qualche timida luce d'occidente ancor balugina. Si avvicina l'ora che spinge l'attardato viaggiatore a dar di sprone alla cavalcatura per guadagnare in tempo la locanda. E si avvicina a noi colui a cui dobbiamo tendere l'agguato.
Attento, sento i cavalli. Deve essere lui. Gli altri invitati sono già tutti accorti. Manca circa un miglio al castello.
Sì, ma di solito a questo punto quasi tutti i nobili scendono da cavallo e se la fanno a piedi.
È lui! Lo vedo!
Tieniti pronto! al mio via.
Mio caro Fleance, temo che questa notte verrà a piovere.
Dobbiamo sbrigarci allora, padre, a rientrare.
Fuggi, figlio mio! Tradimento, padre!
Ce n'è uno soltanto! Qui per terra! Il figlio c'è scappato!
Dannazione! Abbiamo fallita la metà migliore del nostro affare!
Andiamocene intanto a riferire quel che abbiamo fatto!